Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la mitica rivista scritta dagli studenti che ogni mese entra in classe con voi. Qui con noi ci sono oggi Matteo, che frequenta il corso di laurea in Storia Medievale, Moderna e Contemporanea dell'Università La Sapienza di Roma, e c'è anche, puoi dire anche ciao se vuoi,
No.
No, va bene, ne hai facoltà. E poi abbiamo Luca invece, che frequenta il liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao,
per parlare di biodiesel, poi mi direte quanto ne sapete e se ne sapete qualcosa.
Io ogni mattina mi alzo e penso al biodiesel.
Eh beh, è un bel pensiero con cui iniziare
la giornata. Se devi
fare
benzina alla macchina, al diesel ci pensi sicuramente.
Ma io non ho la macchina.
Ci penseremo sicuramente tra qualche anno, se veramente tutte le nostre macchine, chissà, andranno con i biocarburanti, chi lo sa. Intanto andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi a Radio Zainet, cioè Fabrizio Moro, Questa è benzina.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Questa è benzina. Donna mi ha tolto tutto, la mia donna mi ha massacrato, il governo non mi ha capito, il petrolio mi ha danneggiato, lo faccio per te, per lei, per voi, lo faccio per te, per lei, per voi, ma non per me. Fuoco, benzina, 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 non ce la faccio più, benzina che aumenta la TV, benzina mia dolce piccolina, questa è benzina, benzina, benzina. Vorrei essere intervistato da Santoro o da Luca Giurato, e sfogarmi al telegiornale e dire a tutti quanto sto male. Lo faccio per te, per lei, per voi. Lo faccio per te, per lei, per voi, ma non per me. Per te, per lei, per voi, per tutti quanti tanti noi.
Questa era Fabrizio Moro, questa è benzina, il titolo di questa canzone, il primo brano di Radio Zainet di oggi. Questa è benzina, e proprio di questo in un certo senso andiamo a parlare, anche se benzina è un po' particolare. Andiamo a sentire che cosa ci dice in più la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il biodiesel è un carburante ottenuto da fonti rinnovabili quali oli vegetali e grassi animali, analogo al gasolio derivato dal petrolio. Il biodiesel non è un olio vegetale puro e semplice, come erroneamente si crede, ma è comunque il risultato di un processo chimico che parte da questi o altri componenti biologici. Il suo utilizzo è caldeggiato da più parti perché è rinnovabile, in quanto ottenuto dalla coltivazione di piante oleaginose di ampia diffusione. È biodegradabile, nel senso che si dissolve nell'arco di pochi giorni e garantisce un rendimento energetico pari a quello dei carburanti e dei combustibili minerali. Ma non tutti sono d'accordo. È tutto oro quello che luccica?
Cercheremo di capire perché non tutti sono d'accordo e se è veramente tutto oro quello che luccica. Di sicuro adesso si fa un gran parlare di biodiesel, di biocarburanti in generale, però c'è qualcuno che solleva qualche dubbio sulla opportunità di puntare così tanto su questa forma di energia alternativa, perché ci sarebbero delle implicazioni sociali particolari e non solo. Però io intanto vi ricordo che il bioetanolo si estrae dalla canna da zucchero, dal mais o altri vegetali. Questo per fare chiarezza sul discorso. Matteo.
Sì, appunto, proprio riguardo a questo, io non trovo che il biodiesel si possa iscrivere tra le fonti alternative, perché comunque è soltanto il mettere in un motore, comunque, che è quello a scoppio classico a combustione interna, un tipo diverso di combustibile, ma che comunque non è una strada perseguibile in via massiccia. Già adesso i vari vegetali che citavi tu prima hanno subito dei rincari di prezzi proprio in virtù del maggiore mercato
che
hanno trovato. Sì, però questo è un problema grave, perché se consideriamo per esempio il caso del mais, che è una pianta a chiara destinazione alimentare, questo poi può portare anche ad una serie di rincari nel settore alimentare, che paesi magari che fanno del mais un alimento base, penso ai paesi dell'America Latina, si potrebbero trovare quantomeno in difficoltà.
Sì, devo dire che sicuramente è un passo comunque in avanti rispetto all'utilizzo del petrolio, ha comunque qualche punto interrogativo come quello che stai dicendo te. Ma
io trovo che più che su un tipo diverso di liquido da inserire in un motore comunque
un
vecchio,
motore diverso, cioè
puntare su un tipo diverso di forza di locomozione.
Possiamo rivolgere questi vostri dubbi interrogativi ad una persona che è molto più esperta di noi. Si tratta del professor Gianni Fochi, chimico presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Matteo, vuoi iniziare con le domande?
Sì, gli giro immediatamente la considerazione che stavamo facendo in attesa del suo collegamento, e cioè: non c'è il rischio che un utilizzo massiccio del biodiesel renda poi impercorribile la via dell'utilizzo alimentare di quei vegetali che servono a ricavare il carburante?
Ma il rischio c'è sicuramente, che il terreno impiegato per produrre vegetali per poi produrre biodiesel o altri biocarburanti venga sottratto a coltivazioni adatte invece al consumo alimentare. Questo è ovvio, tanto per citare un numero: se l'Italia davvero dovesse produrre il 5% di biodiesel da sostituire al gasolio, dovesse produrlo con vegetali coltivati in Italia, bisognerebbe dedicare a tali coltivazioni un'estensione enorme, pari a tre quarti di quella che ora è dedicata all'olivicoltura, tanto per dirne una. E una cosa a cui non si pensa è che per un obiettivo del genere poi ci troviamo 4.300 tonnellate di idrocarburi che sono usati per l'estrazione dell'olio dai vegetali, che poi deve essere trasformato nel biodiesel. Ecco, sicuramente c'è una specie di contrapposizione, di concorrenza tra la destinazione alimentare e la destinazione a biocarburante per il terreno agricolo, indubbiamente si pone questo problema.
Professore, quanto è importante in realtà il vantaggio ambientale derivato dall'uso del biodiesel?
Guardi, il biodiesel ha qualche vantaggio ambientale, per esempio è un carburante che nasce senza zolfo, quindi non contiene zolfo, non emette i cosiddetti SOx, gli ossidi di zolfo, una volta che brucia. Questo per esempio è un vantaggio, però accanto a questi ci sono anche degli svantaggi dal punto di vista ambientale. Per esempio il fatto su cui la stampa, i media hanno scherzato un po', che si sente un certo odore di patatine fritte quando un motore viene alimentato a biodiesel, è dovuto al fatto che il biodiesel forma delle sostanze bruciando che non sono affatto innocue. Si tratta in particolare di aldeidi, come la formaldeide o l'acroleina, che se uno va a cercare nelle liste delle sostanze sospette o accertate come cancerogene ce le trova, insomma. Quindi la medaglia ha questo suo rovescio. E tra l'altro, se una cosa sarebbe dedicare alla produzione di biodiesel gli scarti, certi scarti di produzione agricola, se si dimostrasse che questo è conveniente. E un'altra è creare delle coltivazioni ad hoc, e allora bisogna mettere nel bilancio ambientale anche l'erosione agricola prodotta dall'appunto l'erosione del suolo prodotta dalle coltivazioni, l'uso di antiparassitari, l'uso di fertilizzanti sintetici che insomma nell'insieme non rappresentano certo un vantaggio ambientale. Per cui io sinceramente nel bilancio non lo vedo molto bene dal punto di vista ambientale il biodiesel, lo vedo tutto sommato, ne vedo un bilancio negativo.
Un'ultima domanda, veloce.
Professore, affrontando l'aspetto economico della questione, molti parlano di un regime fiscale applicato al biodiesel che in realtà favorisce, finirebbe col favorire chi produce e non chi consuma.
Ecco, qui il consumatore italiano si è sentito dire compra il biodiesel dove è stato installato, dove sono stati installati i distributori, perché costa meno. Al consumatore qualcosa meno in effetti costa, perché lo Stato fa un fortissimo sconto fiscale al biodiesel, ecco, che invece non fa al gasolio e che è tassato fortemente. Quindi se uno va a vedere al netto di questo giochino fiscale, se uno va a vedere il costo industriale, cioè di produzione del biodiesel, è sicuramente superiore a quello del gasolio da petrolio. I costi oscillano naturalmente secondo il costo del petrolio, però anche quando sale, come sta succedendo ora, il costo del petrolio, non si creda che non salgano i costi di produzione agricola, perché ogni produzione agricola consuma un sacco di energia, dall'energia meccanica del trattore, delle macchine per mietere e trebbiare, alla produzione di antiparassitari e fertilizzanti, che sono sostanze chimiche che si producono consumando parecchia energia. E quindi insomma nell'insieme io appunto suggerirei qualche attenzione, perché appunto il costo industriale è, anche se ripeto può salire quello del gasolio, sale in realtà anche quello della produzione agricola, e comunque all'incirca oscilla il costo del biodiesel, oscilla intorno al doppio del costo del gasolio da petrolio, ecco.
Ringraziamo il professor Gianni Fochi, grazie, lo ricordiamo, un chimico presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Ringrazio io dell'ascolto, buon lavoro.
Grazie mille, adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica da Radio Zainet, c'è Daniele Silvestri, il titolo della canzone non a caso è Datemi un benzinaio.
Zainet, la scuola che fa radio.
Su questa stupida autostrada del sole, come era logico aspettarsi piove, con la pioggia l'automobile sbanda, una vocina dentro dice rallenta, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, perfino i fari mi si sono spenti, perfino i fari mi si sono spenti. Treni che mi schizzano accanto, e lo specchietto che si riempie di bianco, che acceca, una fatica a rimanere sereno, una fatica troppo grande, temo, la testa è pesante, 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 sembra fatta di roccia, di benzina solo qualche goccia, che guaio. Oh, oh, oh. Motore ha reso l'anima di ci vorrebbe almeno un'area di sosta, non tanto l'aria quanto meno la sosta forzata, date gli ultimi eventi, motore rotto e fari quasi spenti, ci vuole pazienza, pazienza, procedere lentamente sulla corsa d'emergenza, ma pensa che guaio.
quindi un tema che appassiona moltissimo e direi che insomma dà molto da discutere. Basti pensare alla definizione che ha dato di biodiesel Fidel Castro, lo ha definito diabolico. Matteo,
ma tralasciando l'aspetto mistico religioso direi che sono sostanzialmente d'accordo, perché a parte il titolo ad effetto scelto da Repubblica, faceva il discorso che facevamo noi qui in studio prima, cioè che non è una questione di inserire un nuovo tipo di carburante in motori vecchi, e ci sono tanti altri modi anche più intelligenti di risparmiare energia.
Secondo ospite a Radio Zenit c'è Francesco Tedesco, responsabile della campagna clima ed energia di Greenpeace. Buongiorno e benvenuto a Radio Zenit.
Sì, buongiorno a tutti.
Domande, ragazzi, inizi sempre tu, Matteo?
Sì, se non avete nulla in contrario, vai, inizierei io chiedendo una considerazione su un tema che in pochi sto parlando di biodiesel, ma che a mio avviso è cruciale, e cioè la necessità di destinare sempre maggiori appezzamenti di terreno alla coltivazione dei vegetali da biodiesel, e quindi un discorso sia di erosione agricola, come diceva il professore prima, ma anche di deforestazione nei paesi con risorse forestali importanti.
È assolutamente così. La coltivazione delle biomasse implica notevoli problemi per l'ambiente, e quindi in particolare per il biodiesel dobbiamo assolutamente capire quanto è possibile coltivare e dove. Ci sono enormi problematiche come quelle relative alle importazioni di biomasse dall'estero e in particolare dall'Indonesia, con una deforestazione selvaggia per quanto riguarda la coltivazione di palme per l'olio di palma, e quindi effettivamente sì. Quello che pensiamo a Greenpeace è tuttavia che, data la gravità e l'accelerazione del fenomeno dei cambiamenti climatici in atto, anche le biomasse dovranno servire per avviare una rivoluzione energetica necessaria per stabilizzare le emissioni di gas serra al 2030 e dimezzarle addirittura al 2050. Quindi anche le biomasse rientrano all'interno di una strategia per ridurre le emissioni di gas serra e saranno utili. C'è da differenziare a seconda del tipo di biomassa e imporre una serie di criteri e di condizioni per la loro produzione e coltivazione.
Diciamo, ai gruppi di ambientalisti si recrimina spesso di essere criticoni e poco propositivi. Qual è invece, secondo voi, la via alternativa? Allora, questa che invece potrebbe essere una soluzione rapida e immediata alla problematica delle risorse energetiche?
Beh, la via alternativa innanzitutto è puntare su misure di efficienza energetica anche nei trasporti. Attualmente a livello europeo si sta valutando l'idea di introdurre nuovi standard per rendere ancora più efficienti i motori delle nostre macchine, limitando le emissioni di gas serra, di anidride carbonica principalmente, a 120 grammi di CO2 per chilometro. Attualmente dovremmo essere attorno ai 160, quindi migliorare ancora l'efficienza del nostro parco macchine e poi utilizzare le fonti rinnovabili. Dai nostri studi, noi abbiamo appena pubblicato un rapporto a livello internazionale che si chiama appunto Energy Revolution, che mostra come le fonti rinnovabili e l'efficienza possono effettivamente essere utili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di dimezzare le emissioni di gas serra al 2050 in tutto il mondo, mentre con l'efficienza saremo in grado di abbattere le nostre emissioni di circa il 47%, con le rinnovabili potremo soddisfare ampiamente quella quota parte di energia che ci serve, e solo con l'eolico nel mondo al 2050 sarà possibile soddisfare il 30% dell'energia elettrica necessaria al fabbisogno mondiale.
Ringraziamo Francesco Tedesco, responsabile della campagna clima ed energia di Greenpeace, lo salutiamo e lo ringraziamo per essere stato con noi oggi a Radio Zenit.
Grazie a voi.
Allora, io direi ultime due notazioni: che a marzo Bush e Lula hanno firmato un accordo per sviluppare la produzione di etanolo e altri biocarburanti.
E da lì il diabolico di Fidel.
E poi un'altra nota, non so se vi interessa: il costo delle tortillas è più che raddoppiato. E questo perché
dannazione!
E questo perché il Messico importa mais dagli USA, e da quando è usato per produrre anche combustibile il prezzo del mais americano è triplicato.
E questa Verità. È un po' una delle grandi tragedie che affliggono.
Vero, ok. Anche un po' per drammatizzare, no Luca?
Beh, però comunque, per quanto al di là delle note facete che può stimolare questa notizia, è esattamente un'ennesima conferma di quello che dicevamo, cioè si pone un rischio di deviazione totale del flusso di alcuni vegetali dall'uso alimentare all'utilizzo per biocarburanti. E ricordiamoci, sono popolazioni come quelle dell'America Latina che del mais fanno un alimento centrale.
Volevo aggiungere che il nostro Matteone qua presente si è fatto crescere un bellissimo paio di baffi. Li descrivo solo per chi in radio non può vedere la sua faccia adesso, Renata. Dice che è
un voto
per la Roma, immagino.
Voto, sì.
Vabbè, succede anche questo qui a Radio Zanita. È arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi. Torniamo un po' indietro nel tempo, quando la canna da zucchero era canna da zucchero, che sicuramente non serviva a produrre carburanti. Non mi guardate così, per cortesia. Protagonisti del flashback di oggi, vai Matteo.
I Beatles.
Grande, i Beatles.
Legato alla musica. È ancora numero uno in classifica nonostante la sua lunghezza. Stiamo parlando dell'ultimo singolo dei favolosi Beatles, Hey Jude, primo fra i 45 giri più venduti già da qualche settimana. Certo, non è una novità per il quartetto di Liverpool, che in 5 anni di carriera ha collezionato con Hey Jude ben 20 primi posti, al di qua e al di là dell'Atlantico. Onore al merito, sono davvero grandi e noi ci ascoltiamo il loro ultimo inno. Solo per voi la bellissima Hey Jude, loro sono i Beatles.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Hey Jude dei Beatles,
Composta da McCartney, la canzone fu originariamente cantata come se fosse indirizzata al figlio di 5 anni di Lennon, Julian, Hey Jules, prima che McCartney cambiasse in qualcosa che sapesse un po' più di country and western. Dopo aver lavorato un po' sul pezzo, i Beatles decisero nell'estate del 1968 che avevano bisogno di un'orchestra. La monumentalità del contributo orchestrale a Hey Jude, così semplice e così sorprendente, era tipica dei Beatles. Il primo di agosto radunarono 36 musicisti classici di grande esperienza perché suonassero ripetutamente 4 accordi e chiusero la serata chiedendo loro di battere le mani e cantare in coro. Dal punto di vista musicale, Hey Jude è un ibrido pop rock che impiega il meglio di entrambi i linguaggi. McCartney offre una performance di buon gusto nei toni più bassi della sua estensione vocale, ricorrendo con moderazione ai melismi dello stile gospel. Il più venduto in America fra i single dei Beatles tenne la prima posizione nella classifica statunitense per la stupefacente durata di 9 settimane.
E questo era il flashback ed erano i grandi Beatles. È arrivato il momento dei saluti. Prima di salutarvi per darvi appuntamento a domani, ricordiamo che con noi c'erano Matteo, che frequenta storia moderna, medievale e contemporanea, prima medievale, poi moderna, poi contemporanea, e poi Luca, che invece frequenta il liceo scientifico a Zarita.
Ciao,
di Roma.
Una lunga militanza, vorremmo ricordare.
Non svegliamo gli altarini. Appuntamento a domani con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.